Il movimento di protesta sigue
questo movimento di protesta.
La natura del movimento diventa indispensabile.
Europa Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.
David Adler vive a Londra ed è il coordinatore generale di Progressive International, un movimento internazionale progressista nato nel maggio del 2020. La missione di Progressive International è quella di unire, organizzare e mobilitare le forze progressiste nel mondo. Un obiettivo certamente molto ambizioso. Prima ancora che attivista, David è però anche un ricercatore in politica economica. I suoi lavori accademici si focalizzano sulla politica dell'internazionalismo. Cosa vuol dire? David studia come i sindacati, i movimenti sociali e i partiti politici si coordinano attraverso i confini e come le istituzioni internazionali possano rafforzare o indebolire questi legami. David è cresciuto a Los Angeles, California, ma si è trasferito in Europa nel 2014. Prima di mettere in piedi Progressive International, David ha lavorato come coordinatore per la definizione delle politiche del movimento DiEM25. DiEM25 è una sigla che sta per Democracy in Europe 2025. Tradotto per un'Europa democratica nel 2025. DiEM25 è nato tra il 2015 e il 2016, sulla scia della crisi del debito pubblico in Grecia, ed è stato anche candidato alle elezioni europee del 2019. Il volto più noto di DiEM25 è sicuramente l'ex ministro delle finanze greco Yannis Varoufakis. Per DiEM25 David ha curato il lavoro di coordinamento funzionale alla stesura del programma collettivo per le elezioni europee del 2019. Inoltre David ha anche organizzato la campagna per il Green New Deal for Europe, un piano di transizione verso un'economia verde sviluppato da DiEM25 e alternativo a quello ufficiale della Commissione europea. DiEM25 è anche uno dei principali promotori del Progressive International, insieme al Sanders Institute statunitense. A proposito, David ha anche lavorato come consulente per la politica estera per Bernie Sanders. Ciao David e benvenuto a Europa Reloaded.
Thanks so much for the invitation.
Europa Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.
Allora David, oggi con te vorrei parlare di movimenti sociali, partendo dalla tua esperienza. Però vorrei partire dalle tue origini, dagli Stati Uniti. Quindi, per iniziare, ti chiederei, cosa ti ha spinto a trasferirti in Europa?
Spostarsi dagli Stati Uniti in Europa per fare politica è stata un'esperienza surreale. Quando ho lasciato il mio paese nel 2014, la politica nazionale statunitense era il regno della noia. Voglio dire, era tutto un braccio di ferro tra forze centriste o neoliberali di centrosinistra da un lato e reazionarie dall'altro. Quindi, alla fine della fiera, in un certo senso, si trattava di una politica controllata comunque dalle élite conservatrici di centrodestra. Regnava un duopolio partitico. Il presidente Obama era poco interessato a creare conflitto con l'opposizione. Insomma, c'era una relazione piuttosto amichevole tra le parti e vigeva un consenso sulle grandi questioni di politica estera, sulle sanzioni internazionali e sugli interventi militari. Ero frustrato da tutto questo, da questo sistema duopolistico impenetrabile di Washington. Invece, dall'altro lato dell'Atlantico, guardando all'Europa, nel 2014 si poteva osservare una rivolta a destra, ma anche a sinistra. I partiti radicali di sinistra socialisti emergevano dal basso, dalle piazze delle città, in tutta Europa, e alzavano la voce per sfidare le politiche in voga, la troica e più in generale l'erosione dell'Europa sociale a favore delle politiche di austerity e neoliberali. Quindi, ecco, è stato questo ad attrarmi, a spingermi a prendere parte alle lotte che si stavano avviando. Avevo la sensazione che la politica in Europa fosse molto più aperta e ideologicamente plasmabile rispetto allo status quo che vigeva negli Stati Uniti.
Quello che dici è molto strano perché gli Stati Uniti sono sempre stati l'ispirazione per i movimenti sociali europei. Basta guardare l'impatto di quello che accadeva negli USA negli anni 60 e 70 con i grandi movimenti per i diritti civili. Insomma, se c'è un paese dove i movimenti sociali sono stati sempre molto forti, beh, sono gli Stati Uniti.
Ecco, appunto, proprio per questo prima ti dicevo che è stata un'esperienza surreale. Anche perché penso che il cerchio sia chiuso e che oggi le parti si siano di nuovo invertite. Nel corso degli ultimi 6 anni, negli Stati Uniti, sono nati nuovi movimenti radicali, certamente a destra, ma anche a sinistra. È apparso una sorta di movimento giovanile trionfalistico verso il socialismo. Nel frattempo, in Europa, abbiamo visto la caduta dei partiti di sinistra in Spagna, Francia e soprattutto in Grecia, accompagnata dal successo delle prerogative dell'establishment politico, di forze politiche calme, pazienti, tecnocratiche, che la fanno da padrone anche a Bruxelles. E quindi ho avuto questa sensazione, come dire, come si chiama quel film? Freaky Friday. Ecco, ho avuto questa sensazione alla Freaky Friday di risvegliarmi in un'Europa diventata questa nuova forma di Stati Uniti degli anni di Obama, ossessionata con se stessa, introversa, con poca disponibilità ad accettare le sfide provenienti da posizioni più radicali, dai margini. Oggi l'Europa è caratterizzata da una società civile dormiente, poco interessata a scuotere la situazione. Per spiegare il perché, credo che sia necessario toccare il nodo di ciò che ho percepito essere un esaurimento dell'energia dei movimenti sociali. Ed è successo tutto nel corso degli ultimi 2 anni. Allo stesso tempo è impressionante notare in che misura negli Stati Uniti, un paese che sembrava contraddistinto da una società civile assopita, i movimenti sociali si siano risvegliati nel giro di 5 o 6 anni.
Probabilmente ha a che fare con un nome, Donald Trump, il che rende questa conversazione anche abbastanza attuale, considerate le elezioni. Comunque, sì, vorrei chiederti a proposito di questo esaurimento di energia da parte dei movimenti sociali di cui hai parlato, perché a Europa Reloaded parliamo proprio di questo tipo di attori in giro per l'Europa. E in questo momento, secondo me, c'è tanta energia nelle strade della Polonia, per esempio, un paese che fa parte dell'Unione Europea. Quindi io direi che ci sono ancora movimenti sociali molto attivi sul territorio europeo, non pensi?
Yeah, I don't mean to deny that there are not, you know, millions of people, especially young people who are...
Sì, non voglio negare che ci siano milioni di persone, soprattutto giovani, che si stanno mobilitando e organizzando nelle piazze d'Europa per ottenere un cambiamento. E sicuramente la mia esperienza dentro DiEM25 è stata una prova di tutto questo. Lavorare con persone talentuose su tematiche che vanno dal cambiamento climatico ai diritti delle donne in paesi come la Polonia è stata un'esperienza che mi ha veramente cambiato. E credo anche che gli attivisti negli Stati Uniti abbiano da imparare molto dalle strategie implementate dai movimenti sociali europei. Ad ogni modo, quello che voglio dire è che ciò che spiega quello che è avvenuto in Europa negli ultimi anni è il rapporto che intercorre tra i movimenti sociali e il potere. E credo che tutto dipenda da quello che è accaduto negli ultimi 5 anni, con l'esperienza della sconfitta di fronte alla Troika e i suoi alleati in Europa. Queste forze politiche sono riuscite a smantellare le forze di sinistra.
Ok, vorrei addentrarmi un po' di più nella teoria dei movimenti sociali, visto che è la tua materia, da un punto di vista accademico. Quali sono, David, gli ingredienti per un movimento sociale di successo? Anche con riferimento a quanto è accaduto in Europa negli ultimi anni, come dicevi tu.
I would be loath to...
Credo che molti comincerebbero a odiarmi qualora prescrivessi in maniera troppo didattica gli ingredienti per il successo o il fallimento di un dato movimento sociale, perché esistono talmente tante variabili e il contesto gioca un ruolo fondamentale. Ma nella mia pur limitata esperienza da attivista e osservatore accademico, credo che ci siano alcuni fattori basilari legati ai concetti di successo e fallimento di un movimento sociale. Ecco, credo che per movimenti sociali che si vedono come entità coerenti sia importante definire un obiettivo. Esistono movimenti sociali che emergono da un senso di opposizione. Si tratta di uno stimolo che può essere molto forte perché le persone adorano alzarsi e opporsi a qualcosa. E non voglio dire che essere conflittuali sia sbagliato, ma ci sono molte persone che ritengono non sia un bene essere soltanto conflittuali. La durata e sostenibilità dei movimenti sociali si basa sulla loro capacità di trasformare questa energia negativa in una visione positiva. Ecco, è qui che scatta la magia. E allo stesso tempo nascono gli scismi interni, non è vero? Quando passi dall'essere un movimento di opposizione alla possibilità di affermare alcune politiche e assumere una posizione di potere, ecco che tutto diventa molto più difficile. Diventa difficile tenere insieme una coalizione.
Europa Reloaded. La serie che scuote l'Europa.
So there's a certain magic that happens there that we can get into about, you know, what makes for.
A questo punto forse potremmo discutere di quel tocco di magia in più che serve per fare in modo che un movimento sociale sia in grado di redigere un programma che, al netto delle divisioni, può riuscire comunque a riunire una varietà di persone. Alla luce della mia esperienza, questa capacità dipende dall'abilità a esercitarsi nella rappresentanza. Lo spostamento verso un senso di contribuzione positiva alla politica richiede che tutte le forze allineate e tenute insieme da una sensazione di opposizione abbiano la possibilità di plasmare un manifesto o una visione del futuro. Va detto che è molto attraente l'idea di andare in cerca di una singola misura politica, un'unica visione o pista ideologica che può portarci dal punto A, l'opposizione, al punto B, la visione positiva. Ma la lezione degli ultimi 100 anni di storia, o forse più semplicemente degli ultimi 15, è che non funziona così. Quello che voglio dire è che dobbiamo essere più politici nel modo in cui ragioniamo sulla composizione dei movimenti sociali. Dobbiamo stare attenti a come definire le priorità, lo staff di un movimento che si avvia a diventare una forza politica. E giunti a questo punto, si tratta veramente di capire come non temere il pluralismo, ma ricavarne energia.
Le difficoltà che hai menzionato suonano un po' come un grande paradosso, perché in un certo senso quello che stai dicendo, a mio avviso, è che la capacità dei movimenti sociali di emergere dipende dalla loro capacità di garantire internamente lo stesso tipo di comportamento che pretendono dalle istituzioni e dalla società più in generale, ovvero quello di essere inclusivi e di stimolare il pluralismo. Non credi appunto che sia un paradosso?
Per rispondere, credo che possiamo riepilogare e dividere il problema in diverse fasi. Esiste una prima fase di opposizione, dove c'è poca magia, ma soprattutto una rabbia condivisa. Poi c'è una seconda fase, rappresentata dalla sfida del come prendere quella rabbia e trasformarla in una visione positiva. Credo che l'ingrediente magico sia il pluralismo. Non dobbiamo avere paura di avere un approccio pluralista, anche perché il dogma è la morte dei movimenti sociali. E poi c'è il passo ulteriore, non avere paura del potere. I movimenti sociali che hanno maggiore successo sono quelli che hanno una visione ampia del concetto di potere, che non vedono il potere come posizionato nelle mani di un ministro, che non vedono il potere nel nome di chi riesce a essere nominato in una lista di un partito, ma che vedono il potere ovunque. Il potere è nelle nostre case. Per esempio, se ti trovi negli Stati Uniti, è nelle cene del Thanksgiving Day, del Natale. Il potere è sul posto di lavoro. I movimenti sociali che hanno successo sono quelli che si interpretano come immanenti a qualsiasi tipo di istituzione.
This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, and all listening platforms.
Europod. Europe at your ears.
Senti, c'è qualche esempio di movimento sociale che rappresenta questa idea di successo che hai descritto in termini analitici? Un movimento che è particolarmente forte nel garantire appunto il pluralismo?
Posso parlare della mia esperienza negli Stati Uniti in questo caso. Uno dei movimenti a cui ci si può ispirare è il Sunrise Movement. Sono giovani che inizialmente si sono riuniti perché si opponevano al fatto che gli Stati Uniti fossero uno dei paesi più reazionari quando si parlava di emergenza climatica.
Come down when the people rise up.
Ma poi non hanno avuto paura di prendersi il tempo per sviluppare una visione programmatica. Questa visione programmatica ha preso il nome di Green New Deal. Hanno anche trovato uno slogan accattivante. Si può tradurre con il seguente concetto: crediamo in una transizione verde che crei milioni di posti di lavoro. Transizione energetica, problema. Milioni di posti di lavoro, soluzione. E da qui sono stati in grado di creare questo movimento di massa democratico che ha lanciato avamposti in tanti luoghi negli Stati Uniti. Il tutto creando i presupposti per una partecipazione diffusa, in modo che tutti i pezzi del movimento avessero un ruolo e un'opportunità non solo di esprimersi, ma di avere un impatto concreto. E tutto questo è stato possibile anche grazie a un processo decisionale locale che ha permesso a ognuno di decidere come interagire con i politici locali e gestire le proprie priorità.
Tornando su DiEM25, si può discutere a lungo se il movimento sia stato un successo o meno, a mio avviso, e credo che dipenda anche da, come al solito, dalle aspettative che una persona può avere. Tu hai menzionato i lati positivi di quell'esperienza, ma a me piacerebbe anche che parlassi di quello che non siete riusciti a fare o a ottenere.
I think the obvious case and the one that stares us in the face is that Europe has not been democratized. I mean that, we understand vis-a-vis the development of the movement that we have so much work left to do in targeting these.
Beh, credo che sia un'evidenza il fatto che l'Europa non è stata democratizzata. Dobbiamo riconoscere che nonostante lo sviluppo del movimento ci sia ancora molto da fare per cambiare le istituzioni europee. E credo che ci siano degli esempi attinenti ai livelli micro e macro a dimostrarlo. A livello macro, penso che ci sia la sfida delle forze di sinistra che però sono state effettivamente addomesticate, ancora una volta, dalla Troica in quanto strumento, ma anche e soprattutto da leader come Angela Merkel e dalla Francia di Macron. E poi la dimensione micro riguarda la storia di DiEM25, in quanto un movimento sociale che ha cercato di affrontare la questione dell'essere un movimento con differenti espressioni politiche in altrettanti paesi. Ci sono molte lezioni da trarre da questa esperienza. Riguardano ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato nel muovere da un approccio antagonista alla Troica a una visione democratica dell'Europa, a un approccio politico. Il tutto si può riassumere nella domanda: come rapportarsi alle forze antagoniste? Dentro DiEM25, nel 2015-2016, c'è stato un dibattito vivace, proprio all'indomani della nascita del movimento. Accettiamo gli incontri con la Commissione europea? È corretto allearsi con partiti politici che sono stati magari dal lato sbagliato del dibattito sull'austerity? Come interagiamo con i militanti di altri movimenti e partiti che condividono molti valori ma che non riconoscono l'importanza di costruire un'Europa democratica? Insomma, credo che fin dal 2015 ci sia un grande dibattito interno a DiEM25. Ma tornando al punto di cosa non ha funzionato, non posso che guardare ai risultati e fare riferimento all'ostinazione delle politiche della Commissione europea. Infine la nomina di Ursula von der Leyen, una tecnocrate tedesca proveniente dai circoli conservatori dell'elite del suo paese, e il fatto che quest'ultima possa definirsi Mrs. Europa, ecco, credo che sia il timbro che sancisce il fallimento della sinistra in Europa.
Elite conservative circles of Germany would be able to call herself Miss Europe.
Europa
Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.
Tu hai fatto riferimento al ruolo dell'Unione Europea nel promuovere o limitare i movimenti sociali. Da quello che hai detto finora si capisce che sei molto critico della Commissione Europea, però io credo che il ruolo di queste istituzioni si possa definire come ambiguo. In questo podcast abbiamo trattato il movimento polacco che sta scendendo in strada per difendere i diritti delle donne in queste settimane, oppure il movimento contro la corruzione in Bulgaria. Certamente anche questi movimenti hanno criticato la Commissione Europea per non aver preso una posizione sulle lotte sociali che questi movimenti stanno conducendo. Eppure allo stesso tempo questi movimenti si aspettano un supporto e vedono un alleato potenziale nelle istituzioni europee. E addirittura credo che questi movimenti a tratti si definiscono anche pro-europei, nel senso di sentirsi legati più alle istituzioni di Bruxelles che non a quelle nazionali e ai leader nazionali del loro paese.
I think it's incredibly dangerous to link support for Europe with support for the European Union and support for the European Commission.
È estremamente pericoloso legare l'europeismo al supporto all'Unione Europea e alla Commissione Europea più nel dettaglio. Per esempio, io critico molti attori del sistema partitico statunitense. Vuol dire che creda nella distruzione degli Stati Uniti d'America? No. Ci sono un sacco di cose che lo Stato americano fa in maniera corretta. Insomma, credo veramente che sia insensato e pericoloso dire che i sondaggi stiano a indicare un supporto verso quella popolazione che vorrebbe più Ursula von der Leyen. Per descrivere i lati positivi del progetto di integrazione europea, prendo ispirazione da alcune correnti dell'europeismo di sinistra. Queste ultime identificano il processo di integrazione come qualcosa che ha alzato anche gli standard di lavoro, promosso la pace e la difesa dei diritti basilari e fondamentali, di fronte al neofascismo che ha spesso connotati domestici o a minacce straniere che intaccano i diritti e la sovranità popolare. Ma da qui a dire che i cittadini dell'Europa dell'Est stiano pregando per l'attivazione dell'articolo 7 dell'Unione Europea, quando Angela Merkel non riesce nemmeno ad agire all'interno del gruppo politico dei popolari europei contro Fidesz, insomma, stiamo scherzando. Si tratta veramente di un trucco quando il management dell'Unione Europea invoca i sondaggi che indicano un supporto per l'UE come segno di approvazione per il loro operato. È un errore grave ed è un errore che spianna la strada a una politica reazionaria. Ciò che dovremmo fare in quanto menti progressiste è distinguere tra la speranza e la fiducia riposta in un progetto europeo da un lato e questo progetto di integrazione che porta anche all'erosione di diritti sociali e che è fondamentalmente incapace di proteggere il diritto delle donne a decidere cosa fare del loro corpo o della libertà di espressione in Ungheria.
Issues around, you know, women's rights to their own bodies or indeed freedom of expression in Hungary.
Senti, vorrei anche sapere del nuovo movimento che hai lanciato, Progressive International. Cosa state facendo e in funzione delle fasi che hai descritto prima? Dove si colloca Progressive International in questo momento?
Dunque, in linea con quanto detto finora, e quindi con la teorizzazione delle diverse fasi, ecco Progressive International. È stato lanciato a maggio di quest'anno. E abbiamo avuto il nostro primo summit. In questo momento anche Progressive International è guidato molto dal senso di opposizione, che si sostanzia ancora nello slogan «Un altro mondo è possibile». Si tratta della continuazione di quel sentimento nato anni fa con i forum sociali mondiali, ma anche, e più specificatamente, nel corso di questa pandemia. Si tratta dell'applicazione reale dell'internazionalismo in un momento in cui una pandemia sta ingolfando il mondo, in cui paesi come Cuba sono chiamati a indicare la via per un esempio internazionalista, in cui paesi come il Vietnam, ancora una volta seppur ai margini della governance globale, stanno mostrando come fornire una risposta equa e giusta alla crisi. Le persone sono anche state trainate da un senso di opposizione nei confronti di una internazionale reazionaria che connette le forze di estrema destra in giro per il mondo. Ora stiamo cominciando a muovere i primi passi per l'articolazione di una visione positiva. Vuol dire sviluppare gruppi tematici intorno ai problemi come la gestione del debito e della risposta al Covid-19. Credo che abbiamo passato gli ultimi 50, 70, 90 anni a decostruire l'immaginario di un internazionalismo di sinistra, trasformandolo in quello che potremmo definire una sorta di ordine neoliberale globale, basato sui diritti liberali.
Senti Davide, puoi approfondire questo tema dell'ordine globale neoliberale e spiegare anche perché è importante agire ora, secondo te, secondo voi, secondo i membri di Progressive International? E soprattutto, l'internazionalismo di sinistra è un bel concetto, ma concretamente cosa vuol dire? Che azioni comporta?
Questo ordine ha articolato una visione molto ambiziosa riguardo a come organizzare la governance e le istituzioni globali. In un certo senso sono state responsabili anche le forze progressiste. Abbiamo creduto che sarebbe bastato articolare politiche economiche domestiche. Ci vuole molto tempo, energia e anche fiducia per trasformare tutto questo e tornare all'internazionalismo formulato da Progressive International. Concretamente, quello che facciamo è unire e aiutare l'organizzazione delle mobilitazioni di forze progressiste in giro per il mondo. A maggio abbiamo iniziato con un invito aperto a tutte le forze progressiste a sedersi intorno a un tavolo e diventare membri. Li abbiamo invitati a prendere parte in un processo di co-costruzione, con la promessa molto semplice che non avremmo scritto un manifesto di 1000 pagine chiedendo poi di aderire. Progressive International è nato per restare. Abbiamo l'ambizione di creare un fronte comune contro le forze dell'internazionale reazionaria. Finora abbiamo condotto una serie di azioni in diversi paesi del pianeta. Sono tornato recentemente da La Paz, Bolivia, dove ho svolto il ruolo di osservatore elettorale. Si tratta di un buon esempio di come si possa praticare l'internazionalismo. Insomma, non si tratta soltanto di affermare una solidarietà simbolica, uno slogan, ma ci vorrà del tempo per condensare l'energia e trovare la giusta coerenza, per derivare tutta la forza possibile dalla natura pluralistica di questa coalizione, in modo da agire e parlare con una voce sola, e riuscire ad alimentare un potere particolare che possa sostenere una visione di internazionalismo condivisa.
So that we can really begin to act and speak with one voice and build the power that we need to instantiate the vision of internationalism that we're developing together.
Immagino che qui tu intenda quella visione di potere ampia di cui parlavi prima, giusto?
Yeah, I mean power everywhere. So it could be power like building trade union power.
Sì, intendo qualsiasi forma di potere che un individuo o un gruppo possa esercitare. Può trattarsi del potere che porta alla costruzione di un sindacato, oppure alla costruzione di un partito politico, stabilendo partnership con governi locali, regionali e nazionali. Oppure potrebbe essere potere nella forma di nuovi movimenti sociali. Se possiamo giocare un ruolo nel galvanizzare la presenza di forze progressiste e supportarle attraverso alleanze e un network internazionale, potremmo dare un contributo al loro avanzamento. Credo che sarebbe una grande vittoria. Credo che questa sia la visione: costruire un network che non tragga soddisfazione in quanto tale, ma che sia interessato a utilizzare le sue connessioni come strumenti per alimentare nuove forme di potere ovunque.
Grazie David, è stato bello averti a Europa Reloaded.
Thanks so much for the invitation.
Il movimento di protesta sigue
la natura del movimento diventa
movement. Europa
Reloaded. La serie che scuote l'Europa.